Jambo Radio, Maracanã, Marco Piccari
e Jacopo Erba. Eccoci Marco, ci
eccoci
siamo.
Eccoci qui. E allora, dunque, andiamo subito a presentare il terzetto.
Ce l'abbiamo già?
Sì, ancora, ce ne abbiamo due su tre, ma sta arrivando pure il terzo.
Ma il terzo arriva tardi, ma arriva sempre.
Perché quello un po' ritardatario.
Certo,
ma arriva, sta da lontano.
Dire, molto lontano.
C'è un po' di tempo, ma arriva. C'è,
vedi?
E li presentiamo così però, no? Vai.
Noi siamo un trio.
Trio allerta e pieno di brio strepitoso questa sigla che ci riporta anche un po' indietro nel tempo. Salutiamo
molto.
Partendo dall'attacco, oggi voglio partire dal bomber Bruno Giordano.
Ciao Bruno.
Ciao a tutti, buon pomeriggio.
In grande risalita ha fatto una prestazione strepitosa.
Appena
ha
sentito
appena mi avete colpito nell'orgoglio.
Ma veramente, lui appena ha ricevuto la critica da allenatore ha compattato il gruppo, ha detto adesso a questi ci facciamo vedere chi siamo noi. Tac, ti ha fatto 9 punti.
Cioè, hai capito?
Ha preso 3 risultati pieni, una roba pazzesca.
Le big questo fanno quando devono difendere la vetta della classifica. Chi insegue nella classifica pronostici, ma nella sua carriera calcistica anche è stato ben poco abituato a inseguire, molto di più a comandare. Alessio Tacchinardi, ciao Alessio.
Ciao Ale.
Allora, buongiorno a tutti. Però dopo ciao, sui Ale. Pronostici. Ciao Bruno, sui pronostici voglio fare un appunto, perché Marco Piccari mi ha mandato un messaggio. Io avevo detto la Juve 3-0, poi gli ho detto no, ho sbagliato partita. Cambiamo partita, io ho messo 2-0 la Juve e non ho beccato il risultato esatto. Sicuramente Bruno Giordano mi darà i punti. È Massimo Brambati, quindi voglio vedere cosa viene fuori, perché giuro faccio un casino.
Mi hai dato
il risultato. Io cosa ho fatto? Ho detto 3-0, poi ho detto no, ho sbagliato partita. Avevi sbagliato la Fiorentina contro la Roma.
Sì.
Ho detto ma sì, dai, 2-0, ma così. Ho detto cavolo, ho beccato il risultato giusto. Vado a vedere il messaggio. Ho messo 2-0. La buona fede di Bruno Giordano la so già che mi darà il punto.
Tranquillo.
Vediamo se magari i punti Alessio Tacchinardi vuole dare da Miami. Massimo Brambati, ciao Massimo.
Ma non glieli dà assolutamente. Massimo.
Ciao, buongiorno a tutti. Sai che io non ho capito niente. Vabbè, mi sono appena svegliato.
Capirai, come sempre,
Massimo, ciao, ti spiego io. Marco mi manda un messaggio per il turno infrasettimanale e mi manda le 4 partite, 4-5. Io nel vocale gli metto 3-0 Juve con Juve Spezia. Poi lui, un minuto dopo, mi dice... Ah no, ho sbagliato, è Fiorentina Roma, non Fiorentina Parma.
Esatto.
Allora io glielo ridico sbagliando, metto 2-0.
Ah, e vabbè, ma
però,
che
Massimo, conoscendo te, me la darai giustamente da me, da un signore, da Miami, non mi fare queste robe.
Ma
qua.
Ti stai appellando le cose veramente, guarda, che tristezza che veramente.
No, tra l'altro faccio a segnalare l'errore di Marco Vicca, che sono stato io.
E
quindi
segna,
sono
sì,
stato
no,
io a prevedere il tutto.
Fiorentina Parma.
La
noi.
Colpa e l'eroe da Tacchinardi è mia.
Vabbè,
vado al tare,
va bene.
Sicuro
va bene, ci riuniremo e cercheremo di risolvere questo problema.
Senza andare al tare.
Comunque adesso non vorrei di niente, ma è sempre Tacchinardi che fa casino. Io vorrei di già la
ma
seconda.
Ma che è sbagliato, Marco? Io che
c'entro. Cioè, non te ne va bene una, cioè sei protesti sempre, è una cosa pazzesca, veramente, guarda. Va bene, va bene.
È come in campo.
Certo.
Allora bisogna piangere.
Ti portai avanti col programma. Allora facciamo una cosa, visto che ha parlato Pirlo, ok, quindi Juventus Lazio, andiamo dentro la partita subito.
Sfida tra deluse,
allora,
l'abbiamo
descritto. Ho parlato perché... Pirlo, torna a dormire.
No,
allora... mamma mia, sei proprio subito.
Guarda, siamo partiti fortissimo,
proprio alla grande, scoppiettante. Adesso mi aspetto qualcosa pure da Bruno, ci sta pensando.
Non mi aspetto molto da Pirlo.
Bruno è riflessivo, è uno
sì,
che
sì,
sta...
è lì, è lì sornione, ma arriva anche il bomber.
Arriva, lui fa la giocata a proprio effetto. Aspetta, facciamo una cosa, sentiamo un passaggio di Pirlo, conferenza stampa Juventus-Lazio di sabato, subito il match che insomma noi l'abbiamo definito il match tra due deluse, tra due deluse, poi voglio sentire il vostro pensiero. Passaggio di Pirlo, poi andiamo dentro Juve-Lazio, vai.
Negli ultimi anni hanno raggiunto sempre grandi risultati, sono arrivati in Champions League, dove hanno fatto un ottimo cammino, quindi sappiamo di incontrare una squadra che lotterà fino alla fine per arrivare in alto. Noi la stiamo preparando nel migliore modo, sapendo delle loro caratteristiche, con giocatori molto bravi a partire in contropiede, molto bravi nella gestione della palla, soprattutto con le mezz'ali, quindi sappiamo che non sarà facile. Tutte le partite sono decisive con la Juventus. Adesso abbiamo la Lazio, che è una partita importante per il proseguo del campionato, e poi dopo la Lazio inizieremo a pensare anche al Porto. Mi sono abituato a pensare a partita dopo partita e non a quella che o a quelle che verranno dopo, perché il presente è la partita di domani, quindi dobbiamo concentrarci con tutte le forze a vincere la gara con la Lazio. Ma gli indisponibili ci sono, adesso stamattina qualcuno si è allenato in parte con la squadra, però fortunatamente abbiamo ancora un giorno per cercare di recuperare qualcuno. Peccato per l'assenza di Bentancur, che ci costringerà a fare altre scelte. Non abbiamo grande scelta e una rosa lunga per poter scegliere centrocampisti, perché ne abbiamo pochi, quindi dovremo inventarci qualcosa per cercare di mettere in campo la formazione migliore.
Queste le parole di Pirlo in vista di Juventus-Lazio, match decisivo, scontro tra due deluse. Bruno, parto da te. Bruno Giordano.
Beh, due deluse, diciamo, al momento mi sembra un po' esagerato, insomma, perché la Juventus ha vinto una Coppa Italia, una Supercoppa italiana in finale di Coppa Italia, e da lì, certo, se vediamo gli anni passati a livello di scudetto, può essere una delusione, però io credo che ancora ci siano i margini, non dico di vincere il campionato, ma di giocarselo fino all'ultima, per l'ultima giornata. Poi è chiaro, dipende poi martedì o mercoledì quando giocherà e che cosa farà contro il Porto. Allora lì, a oggi sì, un po' di delusione c'è perché ci si aspettava qualcosa in più, però è anche vero che ha avuto tanti infortuni, lo testimoniano anche gli ultimi. Da parte della Lazio credo che sia in linea con quello che è il progetto della Lazio, cioè è arrivata in semifinale o quarti di finale di Coppa Italia e in Champions ha passato il primo turno, poi chiaramente è stata strapazzata dal Bayern, ma si poteva anche stare questo, e nel campionato è leggermente attardato per il quarto posto, quello che si richiede a squadre appunto come Atalanta, Lazio, Roma. E all'inizio poteva essere il Milan, perché il Napoli un po' tutti quanti lo davamo al posto del Milan, però il Milan ha fatto un grande campionato e merita la posizione, al contrario del Napoli, e stanno lì, certo si aspetta qualcosa in più, però insomma credo che a fine stagione, se la Lazio dovesse arrivare quarta, sarebbe il suo campionato. Se la Juventus dovesse perdere il campionato e non andare neanche, non so, in una semifinale di Champions, allora sarebbe una stagione molto...
Senti,
deludente.
Bruno, prima di sentire da Chinardi e Brambati, ti chiedo proprio una cosa al volo: queste due partite, Lazio e Porto, possono anche far, diciamo, porre l'attenzione sul futuro di Pirlo?
Dovessero andare male, dici?
Sì, se dovessero andare male, tutte e due.
Ma questo non lo so, almeno di quello che si dice e si legge, è stata una scelta del presidente, poi adesso ne saprà più di noi, delle cose bianco-nere. Però, insomma, rimangiarsi una, tra virgolette, una scommessa così, ci si poteva anche aspettare un'annata un po' così di attesa, perché c'è stato molta rivoluzione all'interno della squadra e soprattutto un allenatore nuovo. Credo di no, sinceramente.
Credi di no. Alessio Tacchinardi.
Ma bisogna vedere, però è vero, credo di no anch'io, però bisogna vedere poi come finirà la stagione la Juve, perché è normale che se non dovesse arrivare nei primi quattro e dovesse uscire col Porto, diventa abbastanza pesante la situazione, e soprattutto non dovesse arrivare nei primi quattro, vuol dire che la Juventus veramente è andata sempre sempre peggio. Io sono convinto ancora che tu parlavi prima che una partita tra due deluse, certo, due squadre che si aspettava forse qualcosina in più a livello di campionato, però non è ancora detto, è ancora lunga. Per quanto riguarda la Juve, però, sono quei quattro giorni più importanti della stagione, perché dovesse perdere anche con la Lazio, perderebbe ulteriori punti, ma soprattutto la perde col Porto. Ora io non oso immaginare, non voglio proprio immaginare una Juve fuori da questa competizione, indipendentemente dall'importanza che hanno i tifosi, no, per questa manifestazione, ma per la qualità del Porto. Io penso che il Porto sia una discreta squadra, ma la Juve sia più forte, debba passare il turno, quindi sicuramente ci sarà tanta pressione addosso,
è vero che bisogna pensare partita dopo partita, quindi la Lazio è già un banco di prova sicuramente tosto e fisico, però io penso che siano i quattro giorni più importanti per la stagione della Juve e anche di Andrea Pirlo.
Quattro giorni più importanti, vedi?
I quattro giorni di Pirlo della Juve.
Le quattro giornate di Pirlo.
Le quattro giornate di Pirlo.
Brambati.
Ma secondo me ha più deluso la Juve della Lazio, perché la Lazio comunque non ha un organico così a livello quantitativo così ampio da poter supportare tante competizioni. L'ha fatto fino alla sconfitta con il Bayern, l'ha fatto anche molto bene. È logico che ha lasciato dei punti in campionato per cercare di passare, credo, il turno di Champions League. Parliamo comunque sempre di un'annata falsata. Io continuo, ogni tanto uno se lo dovrebbe ricordare, le cinque sostituzioni, non c'è il turno. Uno dice vabbè, ma non c'è per tutti. No, non è
sai
vero,
che in Inghilterra sono rimasti in tre.
C'è chi ha avuto 10 ammalati di Covid, c'è chi ne ha avuti due, c'è chi ha avuto i malati di Covid in un momento delicato della stagione, c'è chi li ha avuti in momenti non delicati della stagione e poi non ne ha più avuti. Alla fine è vero che sostanzialmente vengono fuori i valori, però io credo che non si possa dimenticare che questa annata dove io non mi aspettavo il Liverpool settimo in classifica, scusate, con 5 sconfitte consecutive in casa. Questo per dire che, ribadisco, è falsato dappertutto. Una situazione di calcio così, noi che siamo seduti di qui non percepiamo perché ce lo guardiamo in televisione, è vero, senza pubblico, però per noi finisce lì. Però io l'ho detto anche in tempi non sospetti, un allenatore prepara una gara per tutta la settimana con in testa un 11 e l'11 viene sconvolto perché due giorni prima vengono beccati 3 o 4 positivi a Covid. Io parlo non solo delle grandi, parlo anche delle squadre che lottano per non retrocedere, delle squadre che hanno avuto dei problemi a livello di questa malattia in tempi delicati. E quando tu affronti delle gare che sono delicate per la tua classifica e per il tuo obiettivo e ti vengono a mancare giocatori per il Covid, e il Covid poi non è solo il fatto di prendere il Covid in modo asintomatico, è il fatto anche di prendere il Covid che,
quindi Massimo, tu dici questa è una stagione alterata, cioè, per questa situazione, quindi
per me sì. Poi attenzione, poi io devo tirare delle conclusioni e continuare a dire, come ho sempre detto, che la scelta di Pirlo è stata azzardata e ti dico la verità, ma una grandissima lezione di tattica, questo non lo sto facendo, non è una battuta, l'ho avuta da Alessio Tacchinardi, che in due vocali mi ha spiegato, e io sono super d'accordo, e anzi sono stato lì ad ascoltare, mi ha spiegato un po' la situazione Juve, il centrocampo, eccetera eccetera. Mi è piaciuta tantissimo.
Beh, dicela pure a noi allora. Alessio, dicela tu, no?
Ce la dice lui.
No, abbiamo parlato di tantissime cose io e Massimo, quindi non so su cosa faceva riferimento del centrocampo Massimo,
no, per esempio faceva riferimento al fatto, e sono super d'accordo, che un giocatore per esempio come Betancourt, nel momento in cui aveva Pjanic, Khedira, Matuidi, tutta gente di grandissima personalità, era un giocatore che veniva trascinato, certo, dalla personalità, sì, di questi giocatori. Quando gli hai dato in mano le chiavi del centrocampo della Juve, si è cagato in mano.
Sì, io Massimo, Marco, penso, no, si parlava, no, di Betancourt, e io prendevo un po' il mio esempio. Quando arrivi alla Juve e comunque c'hai Deschamps, Paolo Sosa, quando entri fai bene, è sempre sei bravo, però non hai quella pressione, quella responsabilità che ti danno in mano quando invece sei tu che devi dirigere il centrocampo. Detto questo, poi quando mi è successo a me, io sono riuscito con la personalità. Mi sembra che Betancourt, mentre l'anno scorso, sai, gioca perché non c'è Pjanic, o perché non sta bene Pjanic, o vicino a Pjanic, era un gregario, cioè non un gregario, era uno che dava, era un completamento a un centrocampo. Oggi mi sembra, perché pensavo, come Betancourt quest'anno fa così fatica rispetto all'anno scorso, che non so, comunque ho fatto una bella annata. E mi è venuto in mente la mia situazione, cioè quando poi ti danno a te le chiavi del centrocampo e devi metterci qualcosina in più, e quel qualcosina in più a oggi non l'ho visto. Perché un conto essere il supplente, no, dei top.
Un conto essere titolare.
Ma quando te lo dicono te, adesso vai avanti te, e lì forse quel saltino lì non l'ha ancora fatto.
Bruno, sei d'accordo anche tu? È questo, diciamo, no, abbiamo parlato di Bontancur perché è uno dei giocatori un po' più in difficoltà. Poi non ci sarà adesso per Covid né contro la Lazio e via, però era un po'...
Sono d'accordo su questo, però può darsi anche... perché a me sembra che come personalità ce n'abbia e anche abbastanza.
Poi è un uruguaiano, è uno che battaglia,
no, non
insomma.
Non è uruguaiano, no, perché non è che c'è il passaporto, se sei uruguaiano personalità, se sei italiano no. Però io credo che forse si sta richiedendo un qualcosa all'interno della squadra che lui non è capace, perché lui, la sua personalità, il suo modo di giocare è come se Alessio giustamente dice personalità o no, però poi se Alessio quando sono andati via questi mostri sacri gli avessero detto di fare, non so, il regista oppure il trequartista, con tutta la sua personalità che ha, avrebbe trovato difficoltà. Per cui credo che anche un po' la collocazione che viene richiesta a lui non sia la più adatta, perché se si richiede di fare il gioco, il Pjanic non è capace, non per personalità, ma proprio perché non è capace di fare quello, perché lui ha altre caratteristiche. Poi ci sta anche la personalità, soprattutto come giustamente dice Alessio, soprattutto in una squadra come la Juventus, la maglietta pesa più di tutti in Italia. Però credo sia pure una questione di dove è messo a giocare.
No, perché Bruno, sono d'accordo con te, sono d'accordo con te su questa analisi, sono d'accordo con te. Però a me sembra, io parlo di un centrocampo quest'anno che è inutile girarci intorno, penso che anche Massimo sia d'accordo, che ha il problema di questa squadra. Sì, sono d'accordo con te che magari non vanno a esaltare al massimo le sue caratteristiche. Però a me l'anno scorso Betancourt mi sembrava più esuberante in qualsiasi cosa che faceva. Ogni situazione che aveva, è vero, la giocava con più personalità. Mi sembra, errori su errori nell'ultimo periodo, che gli stia venendo un po' il braccino, che gli stia venendo un po' la pressione di questa maglia. E lui a me piace tantissimo, perché l'anno scorso ha fatto un grande campionato.
Alessio, se a Bentancur gli si richiede di andare dentro la propria rietta di rigore e palleggiare con Szczesny, credo che non sia nelle sue qualità, nelle sue corde.
Se gli
richiede di correre, di andare a mordere i talloni, credo che sia la qualità. È come se a Pjanic fai palleggiare dentro l'area con Szczesny, ci sta tutta la vita. Se gli dici a Pjanic vai a correre e a farmi il Davids o il Tacchinardi o altri giocatori, trova delle difficoltà con tutta la personalità che possono avere questi giocatori importanti. C'è un po' e anche un po' dell'altro, perché bisogna vedere quello che gli si richiede. Anche per dire Kulusevski sta facendo il massimo di quello che può fare in quel ruolo. Lo giudichiamo in quel ruolo, ma lui è tutto un altro ruolo, perché lui è una mezzala o un esterno attacco. Si deve giocare spalla alla porta con la maglia numero 9, anche con tantissima personalità, trova delle difficoltà.
Massimo Brambati?
No, sono d'accordo. Io credo che l'allenatore è quello che individua un po' la personalità di un giocatore, ma poi lo vediamo anche noi in campo. Certe iniziative che un centrocampista prende, qui c'è un maestro che è Alessio, in quel ruolo lui sa che il centrocampista è il giocatore che deve costruire e che deve avere la personalità per costruire, la personalità per rischiare un passaggio, la personalità per rischiare di fare una giocata in una zona di campo magari a volte anche pericolosa. E non fare il passaggino lì di due metri laterale, o magari di scaricare al difensore la costruzione di un'azione. Quindi la personalità la vedi in quel tipo di giocate, e tu che sei fuori ne individui un po' quello che può essere la forza di carattere di un giocatore. Io sono convinto, come diceva Alessio, e trovo che abbia ragione Alessio a dire, che quando tu giochi con dei campioni del mondo, perché che dire, è stato campione del mondo con la Germania, ma tu i di pure. Pjanic, secondo me, in quel ruolo comunque è un grande giocatore. Quando ti trovi a giocare in mezzo a questi giocatori, sicuramente ti hai aiutato. Nel momento invece in cui ti trovi a giocare in mezzo ad altri giocatori che sono magari più dei trascinati che dei trascinatori, e allora sei tu che devi metterti lo zaino in spalla e correre. Correre nel senso metaforico del termine.
Detto, sono tanti messaggi.
Massimo, su questo oggi non c'è nessuno tranne un po' Arthur, correggetemi se sbaglio, che dice a Pirlo: dammi le chiavi del centrocampo, qua comando io. Sono tutti, ma speriamo che vediamo che. Cioè, non c'è quello. Ecco perché Bruno, io prima parlavo di Bettancur, perché l'anno scorso era un complemento di gente come Pianti di grande personalità e lui era lì da parte. Oggi che c'hai Rabiot che non vuole più estimare il centrocampo, Ranzi nemmeno, per questione di personalità. Ecco, io mi aspettavo in coro lì che Bettancur facesse quel salto lì, cosa che quando Arthur arriva in campo, indipendentemente dalle qualità, perché si può sbagliare, mi sembra che si prenda in mano lui la squadra. Ecco perché il centrocampo,
ma da questo sono d'accordo con te, Renzo, sono d'accordo su questo aspetto, però ci sono anche le caratteristiche per prendere in
certo
mano
la, no squadra. certo.
E non le hanno loro, le ha Arthur. Per dire, nel grande centrocampo di Pirlo, Pogba, Vidal, gli altri erano fenomenali, ma il centrocampo era in mano a Pirlo. Poi il centrocampo è stato in mano a Pjanic, anche con due campioni del mondo ai fianchi, come Matuidi e Khedira. Perché poi sono anche le caratteristiche di alcuni giocatori che ti fanno diventare il leader di un reparto, no? Tu puoi essere un terzino straordinario, ma il leader 9 volte su 10 è sempre il difensore centrale, che è quello che comanda un po' la difesa. Per far capire che può mancare la personalità, però credo che anche sotto l'aspetto tecnico-tattico diventa fondamentale il ruolo.
Tanto state dividendo gli ascoltatori, sì, devo dire, sì, 331-82-00-13, c'è chi la pensa come Giordano, c'è chi invece dice: ma Bentancur quando non c'è Arthur gioca nella sua posizione ideale, chiede, secondo me è quello il problema, se no mi sembra un ragazzo che il carattere non manca.
Dice Andrea da Castelfidardo, no, sai cos'è, poi parlo Alessio 30 secondi, io Alessio torno sempre a quella famosa conferenza stampa in cui Pirlo aveva detto che non aveva un centrocampista che potesse effettivamente prendere in mano il centrocampo e stare da solo davanti alla difesa, anche così facendo, diciamo, così, se un giocatore sente un allenatore che dice tanto non ce n'è uno che può fare quel ruolo da solo, uno si mette anche un po' l'anima in pace a livello di personalità, non è che ti aiuta tantissimo. Forse se può fatto da gol Pirlo su questo.
Se c'hai, non sono tanto d'accordo, perché se c'hai orgoglio dici: ma dici così mio allenatore, mo gli faccio vedere io al mio allenatore, okay, che tra virgolette sbaglia. Cioè, io penso che è giusto, no, dividere i ragazzi che stanno ascoltando la trasmissione, perché penso che quello sia il vero e reale problematico problema della Juventus, perché oggi tira in porta solo Ronaldo e meno male che è ritornato Morata, ma il motore di una squadra dove devi fare gol, dove veramente è il posto nevralgico di una squadra, lì non sta salendo di livello. E adesso c'è due partite contro un centrocampo fortissimo, quello della Lazio, e un'altra che verranno qua a mettere il pullman fuori aria, e sono fondamentali i gol dei centrocampisti. Speriamo.
Tra l'altro Alessio ti dico, sì, e poi vado in pausa e ritorniamo, che Morata ha detto Pirlo, insomma, a pochi minuti sulle gambe,
mezz'ora sulle gambe.
Vediamo, dovrebbe giocare Kulusevski, quindi al primo minuto di nuovo contro la Lazio, perché quello c'è in coppia con Ronaldo. Ci fermiamo un attimo, facciamo un break e torniamo, continuiamo col dibattito e coinvolgiamo anche altre situazioni, a tra poco, sempre qui TMV Radio Maracanã. Eccoci qua, TMV Radio Maracanã, arrivano anche i messaggi dalla diretta Facebook, ad esempio Falliero ci scrive: Tacchinardi ha pienamente ragione, la Juve a centrocampo manca di un leader. Poi c'è invece un messaggio, ci sono tutte e tre, ci stanno sentendo, dice quindi la Juve... Ok, quindi la Juventus, secondo un ascoltatore, non dovrebbe sviluppare il suo gioco su Ronaldo, dovete dire la Zidane sta furbata. Rispondete voi, io non so, Alessio, parto da te, anche perché Real Madrid non c'aveva solo Ronaldo, quel Real Madrid lì, insomma, ce n'aveva dei campioni.
No, in che senso non dovrebbe sviluppare il gioco su Ronaldo?
Non lo so, lui
dice che no, perché io ho detto che fa gol solo Ronaldo. Io dico che Ronaldo
è vero, però che fa gol solo Ronaldo è vero, non è che stamattina cioè, 20 gol ha fatto.
Però quel Real Madrid là, Ronaldo era la ciliegina sulla torta di una squadra forte che faceva con Casemiro, con Kroos e con Modric una ventina di gol a
Benzema,
campionato.
Benzema, ce lo scordiamo. Insomma.
Io quello che voglio dire, di questa Juve, che è normale che Ronaldo sia il giocatore più forte, quello, un accentratore di gioco, va bene tutto, però non perché c'è Ronaldo, e l'abbiamo visto l'anno scorso in Champions League, non perché c'è Ronaldo, solo Ronaldo si deve prendere responsabilità. Certo, va bene, certo. C'è Ronaldo, va bene che poi sarà tutto, però sai, sapendo che c'è Ronaldo, allora vabbè, io mi tiro sulle maniche e fare di più. Cioè,
certo, è chiaro.
Questo campo qua deve fare di più, no? Però Ronaldo tutta la vita a avercelo.
Bruno, la Lazio può fare il colpaccio?
Beh, lo può fare, sì, se torna la Lazio quella di 15-20 giorni fa, sì. Ricorda quello che diceva di Ronaldo. Ronaldo non è un accentratore, Ronaldo è il finalizzatore di ogni squadra, perché anche a Madrid come a Torino non è che i palloni passano tutti attraverso lui, non è Messi che su 100 palloni 98 passano attraverso i suoi piedi. Lui va a finalizzare il gioco di una squadra. È chiaro che poi a Madrid aveva soprattutto una squadra straordinaria alle spalle e soprattutto qualche anno in meno. È un giocatore che si dà la possibilità di battere a rete 9 volte su 10 ti fa male, ti fa gol. E guarda la Lazio, se la Lazio torna ad essere quella di 15 giorni fa, con questa Juve, con questi problemi di formazione, può andare anche a fare il colpaccio, anche perché negli ultimi due anni è stata un po' indigesta la Lazio, la Juventus, ricordiamo, in campionato, in Supercoppa italiana, anche nella partita d'andata dove la Juventus meritava attraverso il gioco la vittoria, poi alla fine all'ultimo secondo Caicedo andò a fare quel grande gol e permise alla Lazio di pareggiare, per cui ci può stare tutto. È chiaro che sono due squadre che al momento sono leggermente ferite, però hanno tanti giocatori bravi che possono risolvere la partita, certo. Da una parte e dall'altra.
Massimo, vengo da te, la Gazzetta mette Bernardeschi addirittura a sinistra, Danilo a destra, Demiral e Alex Sandro centrali.
Anche se Pirlo ha detto che almeno uno tra Bonucci e De Ligt scenderà in campo.
Poi Cuadrado, sì. McKennie, Rabiot, Chiesa, Kulusevski e Cristiano Ronaldo. Massimo, poi andiamo sulle altre partite al volo, dai.
Ma la verità mi sembra che quest'anno il colpaccio lo possono fare tutti a Torino. Non mi sembra che lo può fare solo la Lazio. Non mi dà la sensazione la Juve quest'anno di essere una squadra continua e di fare paura, soprattutto. Insomma, ci sono state le prestazioni che hanno segnato in modo evidente il fatto che le altre squadre hanno più coraggio con la Juve rispetto agli anni precedenti. Senza poi parlare, io non parlo neanche della Juve di Sarri, parlo della Juve di Allegri. La Juve di Allegri metteva paura, era una squadra che metteva in soggezione le altre squadre e sapeva quando colpire, come colpire, sapeva dare il ritmo giusto alle gare. Questo con Pirlo e anche senza Pirlo da giocatore, perché Pirlo era bravissimo a leggere le gare, ma poi alla fine abbiamo capito che secondo me anche l'allenatore dalla panchina deve saper leggere le gare. E a me sembra che quest'anno, insomma, detto come ho detto prima, che è un po' tutto falsato, detto questo, la differenza tra l'Inter e la Juve quest'anno, sì, è vero, l'ha fatta anche qualche defezione di troppo nell'organico della Juve, ma l'ha fatta anche e soprattutto l'allenatore. Perché io non mi stupisco di vedere l'Inter lì, io mi stupisco eventualmente di vedere la Juve là, e mi stupivo dell'Inter che non era lì prima. Io l'anno scorso l'Inter mi sarei aspettato molto di più dall'Inter l'anno scorso. L'Inter l'anno scorso è arrivata seconda a un punto, ma non è così, lo sanno tutti. Lì la Juve l'anno
ha
scorso
mollato a un certo punto, certo.
Ha vinto tre giornate d'anticipo.
La Juve l'anno scorso ha vinto il campionato a quattro giornate dalla fine.
Sì, significa.
Aveva 12 punti dalla seconda. Quindi vuol dire che vincendo il campionato a quattro giornate dalla fine, è tanto vincere il campionato a quattro giornate alla fine, eh? È tantissimo. Quindi vuol dire che l'Inter fino a quel momento non aveva fatto il suo. Per me l'Inter ha un organico di grandissimi, di tanti buoni giocatori e di giocatori importanti nel proprio ruolo, quindi quest'anno ancora più dell'anno scorso.
Sì, sì. Vabbè, poi dopo sull'Inter ti voglio chiedere una cosa, Massimo. Però aspetta un attimo, corriamo un attimo sulle altre partite. Verona-Milan è, diciamo così, una prova. Cioè,
forse la prova del 9 definitivo.
Il Verona ha fatto il doppio dei punti nelle ultime quattro partite del Milan. 8-4 ne ha fatto il Milan. Cos'è la diciamo così, la partita che c'è un rischio grosso da parte del Milan? Bruno, parte
Verona
da te.
Sta benissimo, tra l'altro. Sì. Anche atleticamente
squadra
molto bene.
Fastidiosa proprio. Bruno, c'è?
Sì, sì.
Parto da te. No, su Verona, sul Verona-Milan, Verona-Milan, questo
è
test.
È una partita difficile, il Verona in questo momento è una squadra difficile da andarci a giocare contro.
Ma Milan rischia il quarto posto, Bruno?
No.
Per te no?
Per me no, il Milan quest'anno è stato tartassato dagli infortuni, è vero come diceva Massimo che tante squadre l'hanno avute, però poi hanno avuto anche tanti complicazioni in più, insomma, quasi tutta la squadra ha avuto il Covid, poi sono arrivati dei problemi fisici. È chiaro che se tu al Milan, una squadra che non è, almeno inizialmente, non era fatta per vincere il campionato, di volta in volta gli levi, una volta Çalhanoğlu, una volta Ibrahimovic, cioè gli alternativi vengono a mancare, Bennacer è quasi sempre stato fuori, alla lunga ne risenti, però credo che stia facendo campionato super. In questo momento giocare contro il Verona, contro l'Udinese è difficile perché sono due squadre che già si sono salvate alla grande e giocano un calcio anche bello muscolare che mette in difficoltà. È un calcio che mette in difficoltà il calcio moderno, cioè che il calcio moderno i giocatori vogliono alzare la testa, mettere il piede sul pallone e poter prendersi i loro tempi. Quando incontri squadre come Verona, Atalanta, anche a volte in questo momento anche la stessa Udinese, vai in difficoltà perché i calciatori, diciamo, moderni non sono preparati a queste situazioni.
Alessio?
Però Marco, voglio aggiungere una cosa, non so se siete d'accordo o no. Forse è l'ultima occasione per il Milan o per le altre squadre sotto di poter provare a stare lì, perché l'Inter è una partita difficilissima.
È vero.
Perché poi ho visto che gioca col Torino, poi gioca col Sassuolo, l'Inter ne perderà ancora poche e quindi più si va avanti più
quindi tu dici questo turno non devono sbagliare le altre, perché essendoci Inter-Atalanta ha detto hai ancora una possibilità di riandare un po' sotto, no, se vinci.
Io penso che sia, non dico l'ultima, però sia una delle veramente delle poche, perché poi ho visto che l'Inter va a Torino col Torino, poi c'è in casa al Sassuolo, mi fermo a queste due, quindi sono gli ultimi tre, poi cominciano ad essercene molti ma molte meno, gli altri non possono sbagliare, quindi
però rischiano tutte e due.
Sì, però dico sia per il Milan, ma anche per la Juventus, perché ho sentito la conferenza stampa di Pirlo che chiede ancora uno scudetto. Se c'è una partita da non sbagliare è questa, perché l'Inter può perdere punti contro l'Atalanta.
Tra l'altro negli ultimi anni, partendo da questo punto della stagione, il massimo che una squadra sotto la prima in classifica ha recuperato è stata 5 punti. Quindi teoricamente entrambe sono già fuori range. Cioè parliamo di un percorso che sia Milan e Juventus dovrebbero fare molto simile, non dico al miracolo sportivo, ma alla grande impresa ormai per riprendere l'Inter che è molto lanciato.
Massimo.
Ma io non capisco come... È vero che uno deve dire che ci deve credere sempre fino a che la matematica... non ti dà torto, però insomma l'Inter mi sembra anche a livello di, come diceva giustamente Alessio, insomma non mi sembrano degli impegni. Poi c'è l'Atalanta, è vero, poi c'è... Io ho guardato un attimino, ho dato un'occhiata al calendario, mi sembra che il calendario dell'Inter ormai sia abbastanza in discesa, a parte l'Atalanta, detto che comunque Tutte le squadre possono perdere punti con tutte le squadre, è vero anche questo, e l'ha detto anche ieri mi sembra in conferenza Antonio Conte, ed è giusto che lo dica, però mi sembra, insomma, mi sembra qualcosa di straordinario vedere una squadra di Conte che perde tutti questi punti che ha accumulato di vantaggio su quelle che seguono, quindi mi sembra. Da quel punto di vista è vero
che c'è l'Atalanta, ed è vero anche che per esempio c'è lo scontro diretto contro la Juve, ma questa Juve non mi dà la sensazione, o questo Milan in questo momento non mi danno la sensazione di poter avere la forza di andare a recuperare contro una squadra che peraltro ha solo il campionato. Questo ricordiamolo, prepara tutte le partite, solo la partita del campionato, non ha di mezzo né la Coppa Italia né la Champions League né l'Europa League, che questo è comunque una cosa da sottolineare in negativo per l'Inter e per il cammino di Conte, parliamoci chiaro, perché non è che qui stiamo parlando di una squadra che aveva solo l'obiettivo di vincere lo scudetto e lo sta vincendo, no, secondo me l'obiettivo era anche passare il turno di Champions, era non uscire dalle coppe, era forse arrivare anche in fondo alla Coppa Italia, se no qui ci dimentichiamo anche che sono usciti dalla Coppa Italia, meritato o non meritato, sono usciti.
Ma rischia...
qualcosa di negativo c'è stato, non è che possiamo sempre solo prendere,
no,
vero
no.
Che
sì.
l'Inter manca ma manca di alzare qualcosa da 10 anni, ed è logico se vincesse lo scudetto avrebbe azzerato tutto il resto di negativo che c'è stato, però di una stagione uno deve guardare anche gli altri aspetti. Poi sono d'accordo con Bruno, sono d'accordo con Bruno che dice che il Milan è stato falcidiato da un sacco di infortuni e anche dal Covid. Io è per questo che continuo a sottolineare, ma ti dico che è stato falsato anche il campionato scorso, non è che ti dico che quest'anno, perché sennò uno dice vedi vince l'Inter, no io non sono Inter, non sono Juve, non sono Milan, non sono Roma, non sono Lazio, ma dico quello che penso e dico che l'anno scorso è stato un campionato falsato e quest'anno pure. Punto.
Alessio, stavi dicendo una cosa.
No, stavo dicendo su un discorso dell'Inter, no, che forse è una delle ultime partite di cercare di portargli dei punti le squadre che stanno inseguendo. Il Milan c'è una partita di Europa League drammatica, difficilissima. Cioè la Juve, ora io mi auguro che superi il turno, dai quarti sono ancora più forti, quindi quante energie ti vanno a bruciare queste partite qua. Ecco perché, ripeto, forse questa è una delle ultime partite che puoi sperare di perdere, di lasciare qualche punto all'Inter per l'inseguitrice.
Pure questo è vero. Bruno?
No, ma ci sta tutto, è chiaro che il destino è nelle mani dell'Inter.
Ma l'Atalanta secondo voi può fermare l'Inter? Questa Atalanta?
Sì, l'Atalanta in questo momento può fermare tutto, può andare anche a Madrid e fare la partita straordinaria.
Quindi Bruno è l'ultimo, diciamo così, lunedì è veramente forse l'ultimo ostacolo per Conte.
Se batte l'Atalanta è fatta.
Sono stati campionati vinti e persi con 9 punti di vantaggio, con squadre che non danno più segnali e... Io ne ho perso uno nel Napoli dove lo sentivamo nostro e alla penultima abbiamo perso lo scontro in casa con il Milan. Ci sta tutto nel calcio. Dico che molto dipende anche dal...
Pure da Chinardi ne ha persa una all'ultimo.
Ma perché mi devi rovinare la giornata?
No, vabbè, deve rovinare solo Bruno Giordano.
Lo fa apposta.
Ma non è che lo faccia apposta, è che solo deve rovinare solo Bruno Giordano la giornata, scusa.
Perché non è detto... ma Bruno, scusa, ma perché non ha detto quello del 5 maggio che l'avevo recuperato sull'Inter una marea di punti?
Ma non c'è un interista qua, scusa, siccome Bruno ha fatto il suo dramma e io ho detto, pure da Chinardi ne ha vissuto uno così, era solo per ricordare, capito?
Certo, vabbè.
Io a Brambaglio adesso...
La crema che me frega, vabbè.
Insomma, Massimo, se vuoi ricordare un tuo dramma per metterti anche sportivo,
Massimo,
si intende
dramma
ovviamente.
Sportivo, se vuoi lo ricordiamo, pure un tuo, insomma, non c'è problema.
Io sai che cosa sto pensando? Sto pensando che in quella partita che ha cambiato un po' la stagione di Tacchinardi, diciamo, che è stata se non sbaglio Juve Lazio 0-1, ok?
Amoroso.
Dove c'era in porta Ballotta.
Sì.
È vero? Ok, io ero dietro la porta. Ero dietro la porta della Lazio che ho insultato tutta la partita Ballotta. Io lavoravo alla Juve.
Ma davvero? Ma allora sai che faccio? Me... Adesso un giorno chiamo Ballotta e te lo piazzo proprio. Adesso
secondo
lo faccio.
Me Ballotta, sec-
secondo me Ballotta ha detto: ma chi cazzo vuole questo qua dal primo al novantesimo?
Si va a fare un bel trio contro Ballotta. No,
però ti dico la verità, però ti dico la verità, sono venuto via da quella partita dentro la macchina di Luciano Moggi, dai, questa la dico, che parlava al telefono con Tosatti, che avrebbe poi fatto la, la sua presenza la domenica sportiva. Ricordate Tosatti?
Come
era
no?
La domenica sportiva?
Come no?
E gli ha detto, giuro, e gli ha detto: no, cazzo, abbiamo dovevamo avere questo rigore. Non c'è. Poi mi sembra ci sia stata un'espulsione che era stata quella di Ciro Ferrara, se non sbaglio. Pensa che dice che ho una...
Beh, si ricorda pure Tacchinardi. Sì, Tacchinardi si ricorda tutto.
No.
Sì.
Ok, e allora ti dico anche questo, che lui a Tosatti ha detto: vedi, poi io non c'ho manco in campo uno come questo che c'ho in macchina, che questo sì che sapeva picchiare senza farsi vedere, quell'altro ha picchiato che l'hanno visto fino all'ultimo gradino dello stadio.
Vabbè, bellissimi questi racconti. Vabbè, io volevo ricordare, perché giusto, cioè, Bruno si è auto, diciamo così, denunciato, no, in quel momento difficile. Io ho voluto ricordare che anche Tacchinardi ne ha vissuto uno così all'ultimo.
Che potevi ricordare anche la famosa rincorsa, no, per altre squadre inseguitrici sull'Inter adesso,
vabbè,
5 maggio.
Vabbè.
E noi eravamo indietro 25 punti al 5 maggio, però va bene, dai.
No, vabbè, è così, ci può stare. Sentite
ci sta.
Alessio, abbiamo perso insieme. Intanto arrivano messaggi per Alessio Tacchinardi da parte degli ascoltatori, evidentemente vicini al dramma sportivo del nostro Alessio.
Bruno, mi date anche un pensiero veloce sulla Roma, di questa Roma che affronta il Genoa, ed è una squadra che ancora una volta, anche nel turno infrasettimanale, ha dimostrato, insomma, che con le squadre che non sono big le vince.
Oggi compleanno di Fonseca, tra l'altro,
facciamo...
48 anni.
Sì, e poi vi dico, ma su Fonseca,
quando a Roma ne dimostra 70.
No, però... ma su Fonseca bisogna continuare a crederci, su questo allenatore, Bruno.
Ma anche lui deve modificare un po' il suo credo, perché non è per caso che perdi contro le big, perché con le cosiddette medio-basse ti può permettere di fare quel tipo di gioco, non so, passarti a palla sulla linea d'aria di, o di porta addirittura. Poi capita l'attaccante di turno e lo sbaglia. Con le big sarà una fatalità, quando tu adotti sempre quel modo di giocare con quel sistema, capita a Immobile piuttosto che a Ronaldo, Lukaku oppure Muriel, e ti fanno male. Perché poi ci sono i valori, per cui se modifica soprattutto a livello difensivo, perché la Roma dalla metà campo in su fa un gioco molto bello, arioso, spettacolare, con tante conclusioni. Ma deve modificare un po' l'assetto difensivo con questo modo di iniziazione.
Di giocare. Tacchinardi?
Non so se avete seguito la conferenza stampa di Fonseca quando ha spiegato identità e strategia, la differenza di queste due cose qua. Allora, per me la strategia che però ha con le grandi squadre non va bene, perché fino ad oggi l'ha dimostrato. Poi
ha fatto 3 punti su 21,
cioè 24. Quella strategia di gioco che ha, tra virgolette, con le squadre non del suo livello, rende, e rende benissimo. A me piace l'allenatore, mi piace Fonseca, mi piace anche lo stile che ha, mi piace l'idea che ha di gioco della sua squadra, però ormai quando poi trova una squadra difficile, dura e tosta, fa fatica. Quindi per fare quel saltino di qualità serve qualcosina in più. Però insomma, comunque sta facendo, dai, facendo un ottimo
campionato. Anche perché perde sempre male, non perde, sai, la partita così.
Certo.
La perde proprio.
Sai cosa, Bruno? Non so se hai seguito il discorso della strategia, no, dell'identità. Sì. Ecco, nella strategia lui la partita sporca, la partita brutta, non riesce a farla. Questo.
Difatti sono due squadre tra le grandi che hanno questo problema, la Roma e il Napoli. Anche il Napoli, la partita sporca, difficilmente riesce a farla, al contrario di Atalanta, Lazio e le altre, insomma, ecco. Queste due squadre devono avere la perfezione nelle partite importanti per vincerla.
E Brambati?
Comunque, Marco, la partita sporca, Brambati dietro, Tacchinardi in mezzo e in contropiede Bruno Giordano, la portiamo a casa sempre. La sigaretta in bocca,
È vero. Senti, Massimo, ti chiedo al volo, poi andiamo ai pronostici. Ma ti preoccupa questa situazione societaria dell'Inter?
Ma a me no.
No,
io
vabbè.
Sono Miami.
No, vabbè, dico, è preoccupante vedendola dall'esterno così.
secondo me sì, molto preoccupante, non preoccupante, molto preoccupante. E ricordiamoci anche che alcune notizie che vengono fuori sono dettate da qualcuno a cui fa comodo far uscire certe notizie per cercare di rendere la cosa meno drammatica. Quindi io sono straconvinto, anche perché ho parlato con più di una persona.
E chi sarebbe?
E chi sarebbe, te lo dico. Però ho parlato con più di una persona e tutte sono concordi nel dire che la situazione è molto molto grave. Più grave di quello che si pensi. Ma io ti parlo non in funzione di quest'anno, io ti parlo in funzione di un prossimo anno, dove tu sicuramente dovrai andare a rinnovare Barella, a rinnovare Lukaku, a rinnovare Lautaro Martinez, a rinnovare Antonio Conte. Tu dovrai fare dei rinnovi importanti che in questo momento non hai neanche i soldi per comprare una Coca-Cola. Ma non che non hai soldi, Suning non ha i soldi da poter spendere paese, sì, certo, e non li potrà più spendere, quindi deve cercare assolutamente di trovare un acquirente e deve cercare, secondo me, per il bene di tutti, di abbassare sicuramente le pretese, perché un miliardo per una squadra e per una società che dovrebbe subentrare e che si deve pure accollare i debiti mi sembra tanto. E pare che non sposti di una virgola la sua richiesta. Poi è vero che ci sono questi fondi, però bisogna capire anche il fondo che entra, che voglia ha. Il fondo che entra ha voglia poi di investire? Se dovesse trovare un fondo,
vediamo un po'. Ci ritorniamo, Massimo, su questa cosa, la monitoriamo un po', perché ne abbiamo già parlato in settimana scorsa. Bene, andiamo ai pronostici, però, ragazzi, dobbiamo correre, siamo in chiusura.
Fammi partire a me.
Allora, ok, Giordano Scatenato, che ha fatto 9, comanda la classifica con 90
9?
Punti.
Di più ho fatto, scusami, perché 9?
Ecco, vai.
Hai fatto 3-0 Juventus e Spezia.
Per me questa classifica è pilotata.
Preso 3-6-9.
E l'Inter pure ho preso.
L'Inter non c'era nei pronostici.
Non c'era
nella giornata.
Non c'era lì.
3-3. L'Inter stava in quella della settimana scorsa. Comunque
uno che c'era.
Erano Juventus e Spezia, Sassuolo, Napoli, Fiorentina, Roma, Genoa, Samp e Milan Udinese. Tu ne hai presi 3.
Erano 4.
1, 2, 3, 4, 5. C'era Juventus, Spezia, Sassuolo, Napoli, Fiorentina, Roma, Genoa, Samp e Milan Udinese. Hai preso pure il derby. Cioè hai preso pure la Fiorentina Roma, hai preso tu pieno. Vabbè, 9 punti, comandi la classifica.
Un'altra partita, figuriamo.
Allora, Giordano, parto da te, 90 punti. Vai. Con 87 Erba, attenzione.
90 la paura. Sì.
Poi 79 Tacchinardi, 76 Brambati, il gruppone tutto lì. Partiamo da Bruno Giordano, Juventus-Lazio.
2-1.
Roma-Genoa.
3-1.
Samp-Cagliari.
1-2.
Inter-Atalanta
2-2.
Mamma mia. Verona-Milan
1-2.
Bruno, ti saluto.
Ciao Bruno.
Ciao Bruno,
buon fine settimana.
Ciao Bruno.
Allora, andiamo da Tacchinardi e poi abbiamo promesso che faremo uno speciale sulla stagione 99-2000 con Alessio Tacchinardi.
Sì.
Tutto l'esito e poi la fine ne parleremo esatto. Con lui.
Ma scusa, ma io come faccio ad avere 76 punti? Scusa, ma quanti ne ho fatti? Ma
76 punti c'hai tu.
Appunto, come faccio adesso 76, che la volta scorsa ne avevo 72? No, ho fatto 4 punti.
Ma sì. Tu ne hai fatti 5. Ne avevi 71.
Il TAR dobbiamo istituirlo per davvero.
Hai fatti 5 oggi. 5. Hai preso Milan Udinese, poi hai preso il risultato di Genoa Samp. Avevi detto 2-2, ma non è finita 2-2, ma hai preso comunque il pareggio. E poi hai preso la vittoria della Juventus 3-1, avevi detto, no? 3-0.
Tu mi hai detto 3-0
e invece sono andato a controllare l'audio, dice 3, mica potevo fare le fuffine.
Ti ha fregato Galabino.
Andiamo a controllare gli audio perché
No, il mio regolare.
Il pronostico oggi lo faccio fare alla mia compagna.
Va bene, Tacchinardi, vai.
Uso
Juventus
la,
Lazio
la primavera.
Va bene.
1-0
Roma-Genoa
3-0.
Siete indisciplinati comunque. Sampdoria-Cagliari.
Sampdoria Cagliari 1-1.
Inter Atalanta
1-1.
Verona-Milan
1-0.
1-0. Brambati, vai. Juventus-Lazio.
Juventus-Lazio 2-1.
2-1. Roma-Genoa
1-1.
1-1. Samp-Cagliari
2-1.
2-1. Mazzavi. Inter-Atalanta
1-2.
1-2.
Ti innervosisce.
Verona-Milan
1-0.
1-0. Erba, vai, veloce. Juventus-Lazio
1-1.
1-1. Roma-Genoa
3-2.
3-2. Samp-Cagliari
1-1.
1-1. Inter-Atalanta,
mamma mia, 3-1.
3-1. E Verona-Milan
1-1.
1-1. Questo è un 3-0 proprio secco. Va bene, vedete,
Verona Milan, dai,
ne parleremo, ne parleremo.
Triplo lasagna.
Va bene, ragazzi, buon fine settimana. A presto, un abbraccione.
Ciao, ragazzi.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao, un abbraccio.
Ciao, ciao.
TMV Radio Maracanã.